Intanto se lo dico è inutile, però è chiaro che avere la presenza delle nostre sorelle qua è la gioia è doppiamente immensa, perché questo mostra intanto le opere che il Signore fa, non che facciamo noi. E se consideri questa cosa dal punto di vista del mondo, può apparire pazzesca. Perché delle persone dovrebbero venire da Milano, dovrebbero collegarsi tutte le domeniche o il giovedì? Perché? Non credo che pensano di guadagnarci qualcosa, o no. E io voglio dire questo, prima del culto, le cose vengono abbastanza spontaneamente. Vedete, queste sorelle mi danno tanta forza, ma non che voi non me ne diate, ci mancherebbe altro, ma la forza viene dal Signore. Ma queste cose mi incoraggiano, non poco, tanto. Perché vuol dire che hanno visto qualcosa di talmente diverso, come diceva una canzone, sono ore che il mondo non sa. E il mondo non lo può sapere. E adesso ci addentriamo. Sono cose che non può sapere. E io invito ognuno di noi ad essere, a contemplare il Signore, non solo quando magari legge, se non sei, legge non, perché sei troppo preso dalle lotte di tutti i giorni, sei preso dai tuoi pensieri, sei preso dai tuoi rimorsi, sei preso da tutta una serie di cose, però entriamo in questo modo nel culto. Il Signore dice una cosa in 1 Pietro 2, 9. Allora, se qualcuno l'ha già trovato e lo vuole leggere, mi anticipa.
1 Pietro 2, 9. Ma voi... Solo il 9. Ma voi siete una stirpe eletta, un regale sacerdozio, una gente santa, un popolo acquistato per Dio affinché proclamiate le meraviglie di colui che vi ha chiamato dalle tenebre alla sua mirabile luce.
Poi mi rifaccio a quello che aveva letto la sorella anche all'inizio, Marisa.
Sì,
no,
scusa.
No, quello che tu hai letto all'inizio.
Efesini?
Sì. Perché si confà molto con il culto di oggi. Ma se non lo trovi non importa, dai. Tanto...
Sì, qua. Sì. Voi siete, infatti siete salvati per grazia.
Oh.
Mediante la fede. E ciò non viene da voi, è il dono di Dio. Non grazie. Per opere, perché nessuno si gloria.
Che grazie. Questo. No? Poi adesso un po' per volta ci arriviamo. Andiamo nel capitolo 36 di Ezechiele. 8:22 per questa versione. Cioè la nuova Diodati. Dal 24 al 38 riguarda Israele, ma è fortemente centrato per noi.
Capitolo
8. No, capitolo 36. Va bene. Dal 24 al 38.
Dai.
che ci sei. Eri pronta tu?
No, no,
no. Vabbè, non preoccupate che ce n'è.
Dai, dai, dai.
No, io vedo poco adesso, sto aspettando gli occhiali, vai, vai.
Riprenderò dalle nazioni, vi radunerò da tutti i paesi e vi ricondurrò nel vostro paese. Spanderò quindi su di voi acqua pura e sarete puri. Vi purificherò da tutte le vostre impurità e da tutti i vostri idoli. Vi darò un cuore nuovo e metterò dentro di voi uno spirito nuovo. Toglierò dalla vostra carne il cuore di pietra e vi darò un cuore di carne. Metterò dentro di voi il mio spirito e vi farò camminare nei miei statuti. E voi osserverete e metterete in pratica i miei decreti. Abiterete nel paese che io diedi ai vostri padri. Voi sarete il mio popolo e io sarò il vostro Dio. Vi libererò da tutte le vostre impurità. Chiamerò il frumento, lo farò bandare e non manderò più contro di voi la fame. Farò moltiplicare il frutto degli alberi e il prodotto dei campi, affinché non soffriate più il vituperio della fame tra le nazioni. Allora vi ricorderete delle vostre vie malvagie e delle vostre azioni, che non erano buone, e diventerete ripugnanti ai vostri stessi occhi per le vostre iniquità e le vostre abominazioni. Non è per amore di voi che io opero, dice il Signore, l'Eterno. Sappiatelo bene, vergognatevi e siate confusi a motivo delle vostre vie, o casa di Israele. Così dice il Signore l'Eterno, nel giorno in cui vi purificherò da tutte le vostre iniquità, vi farò abitare nuovamente le città e le rovine saranno ricostruite.
Grazie. Allora, teniamo a mente questo versetto, il versetto 31, all'inizio del 32, che dice allora, questa è la versione un pelo più vecchia della Nuova Diodati, questa è quella un po' più nuova, ma cambia nulla. Dice allora, il versetto 31, vi ricorderete delle vostre vie malvagie e delle vostre azioni che non erano buone e proverete disgusto di voi stessi, dei vostri stessi occhi, per le vostre iniquità e le vostre abominazioni. E non è per amore di voi che io opero, dice il Signore all'Eterno, sappiatelo bene, vergognatevi, e siate confusi in motivo delle vostre vie, o casa di Israele. E torniamo alla questione della grazia, e torniamo a questa. Poi, leggiamo in Isaia 1, due versetti, il 17 e il 18, se qualcuno è pronto lo legga pure.
Capitolo 1?
Sì.
17 e 18?
Sì.
Imparate a fare il bene, cercate la giustizia, soccorrete l'oppresso, rendete giustizia all'orfano, difendete la causa della vedova. Venite quindi, discutiamo assieme, dice l'Eterno, anche se i vostri peccati fossero come scarlatto, diventeranno bianchi come neve. Anche se fossero rossi come porpora, diventeranno come lana.
Grazie. Amen. Ecco, vedete? Quindi, anche se i vostri peccati fossero come lo scarlatto, diventeranno bianchi come neve. Ecco, un'altra garanzia. E poi leggiamo ancora. Matteo 18, i versetti che vanno dall'1 al 7. Qualcun altro? Mara.
In quell'ora i discepoli si accostarono a Gesù e gli chiesero, chi dunque è il più grande nel regno dei cieli? E Gesù, chiamato a sé un piccolo fanciullo, lo pose in mezzo a loro e disse, in verità vi dico, se non vi convertite e non diventate come piccoli fanciulli, voi non entrerete affatto nel regno dei cieli. Chi dunque si umilierà come questo piccolo fanciullo, sarà lui il più grande nel regno dei cieli. E chiunque riceve un piccolo fanciullo come questo in nome mio, riceve me. Ma chi avrà scandalizzato uno di questi piccoli che credono in me, sarebbe meglio per lui che gli fosse legata una macina d'asino al collo e che fosse sommerso nel fondo del mare. guai al mondo per gli scandali, perché è necessario che avvengano gli scandali, ma guai a quell'uomo per colpa del quale avviene lo scandalo. Ora, se la tua mano o il tuo piede ti occasiona...
Fino al 7, grazie. Oh. Allora... Mi pare che Gesù stia dicendo qualcosa di chiaro, come sempre, ma forse diventa scuro per noi. No, non riesce a capire. La mente che non ha lo spirito di Dio, fa fatica a capire queste cose. E anche quella che abbiamo letto prima, fatica anche a capire quando dice, poi ce ne sarebbero, guardate, i versetti collegati ce ne sono tantissimi. C'è il Salmo 107, potremmo però, rischiamo di leggere tutta la mattina, ma non è questo il problema. Allora, se non abbiamo lo Spirito del Signore, facciamo fatica a capire, non è per amore di voi che io opero, dice il Signore. Che significa? Non è poco questo, eh? Sono cose che non capiamo, ma dopo un grande pentimento che troviamo al versetto 31, quando dice allora, c'è un momento della nostra vita che diventa allora vi ricorderete delle vostre vie malvagie e delle vostre azioni che non erano buone e proverete disgusto di voi stessi e i vostri stessi occhi per le vostre iniquità, le vostre abominazioni. Basta. Io non entro in merito a niente, ognuno risponda per se stesso. Io rispondo per me stesso. Che cosa vogliamo dire? Questa è una condizione necessaria perché entri la seconda condizione, cioè quella della grazia, che non è per opere, ma è per fede. Quindi non è per amore di voi stessi che opero, dice il Signore l'Eterno, sappiatelo bene, vergognatevi, siete confusi, è motivo delle vostre vie. E per questo motivo, ma perché ci sono tutte queste cose? Non facciamo finta, facciamo fatica a capire. Torniamo al primo versetto, quello che dice che Dio ci ha chiamati dalle tenebre alla sua meravigliosa luce. Non c'è un altro motivo perché noi oggi stiamo qua. Ci ha chiamati perché quando? Quando ci ha chiamati? Quando eravamo degli scienziati, sapevamo tutto, no? Avevamo tutto il piano della salvezza. E allora che ci ha chiamati? No. Ci ha chiamati quanto mentre eravamo all'oscuro di ogni cosa. Eravamo all'oscuro di ogni cosa e ci ha chiamati. E che significa questo? Perché? Da cosa ci ha chiamati? Vi ricordate? In noi regnava l'istinto animale, la vita collegata come quella delle bestie, uguale, senza differenza, senza differenza. E invece, perché? Perché eravamo all'oscuro di ogni cosa e quindi ci muovevamo esattamente come le bestie. Ora, come possiamo immaginare questo meraviglioso versetto, questo che Dio ci ha chiamati dalle tenebre alla sua meravigliosa luce? Come facciamo a pensare a questo? Vedete, io immagino l'ingresso in una lunga e buia galleria, senza luce e senza, come quelle gallerie che sono giù da noi, sulla Salerno Reggio Calabria, che quando cominci, se non c'hai i fari, se si rompe, sei rovinato, perché non sai più dove ti trovi veramente. E non vedi neanche dall'altra parte, no? Senza luce e senza conoscere neppure il percorso della sua lunghezza. Perché tu dici, ma quanto dura sta galleria? Non lo sai, perché vedi solo il buio. E io immagino queste tenebre in questo modo. E ce le ricordiamo le tenebre della nostra vita? O c'è qualcuno che non se le ricorda? In un modo o nell'altro. E un po' mi ricorda anche un'altra cosa. La storia di Giona, del grande pesce, che a un certo punto vomitò Giona sulla spiaggia. E naturalmente per alcuni, ma non voglio entrare in polemiche, fratelli, ne parla Gesù, no? È un po' un grande pesce che ci ricorda questo, ma fino a quando noi saremo dentro quel ventre di quel pesce, c'è buio ed angoscia che ci avvolgono. E poi il Signore ordina a quel grosso pesce, vedete, sempre da lui parte l'iniziativa, ordina a quel grosso pesce di vomitarci fuori da quel buio profondo. Così, per la sua misericordia, vediamo la luce, vediamo la vita. Sono particolari che io non voglio immaginare cosa significa stare chiuso, un conto è una galleria, ma quando finisce questa galleria non vedi niente perché vedi solo buio. Un altro conto è finire dentro la pancia di un grosso pesce così grande che io immagino, Giona, l'abbiamo letto tante volte, dice, nella mia angoscia dal profondo, era nel profondo dell'abisso, questo pesce se n'è andato dove ha voluto lui, e lui dice, non sapeva proprio, non aveva nessun... Diceva, sono nella pancia di un grosso pesce, finito là dentro, immaginate che roba. Nel profondo dell'abisso, un grosso pesce non sta nei fiumi, sta... Immaginate che cosa un uomo può pensare, più angoscia di così, era proprio nel più profondo. Perché? Perché Giona si rifiutava di fare la volontà di Dio. Ed è questo che spetta a tutti gli uomini, cari fratelli e sorelle, che rigettano la chiamata del Signore. Ora, vedete, quindi c'è questa galleria, noi nasciamo alla vita, ma all'inizio, se abbiamo un'infanzia felice, fino a un certo punto è una vita abbastanza bella, no? Perché siamo innocenti, capito? Fino lì tutto bene. E quindi c'è un prima e un dopo. Subito dopo questo periodo dell'innocenza, comincia un altro periodo. Comincia quello delle tragedie, delle scelte sbagliate. E quando fai delle scelte sbagliate, ho fatto bene, ho fatto male, ti restano tutti i segni addosso. C'è un prima e c'è un dopo. Molti di noi, poi, in questa galleria intravedono magari, una volta che sono stati chiamati, ma non subito, la vedono, intravedono questa luce, una pallida luce in fondo a questa lunghissima galleria, ma man mano andiamo verso l'uscita, uno va verso l'uscita di questa galleria, voi sapete che la luce aumenta, no? Perché siamo sempre più vicini all'uscita, e che a volte però questo percorso può durare degli anni, non è detto che domani, certe volte può durare degli anni, la lotta è forte, no? E cominciamo a vedere più chiaramente attorno a noi, anche se gli anni sono lunghi e i peccati affiorano uno dopo l'altro. Quando ci avviciniamo alla luce, è questa la differenza, quando ci avviciniamo alla luce ci rendiamo conto che i peccati affiorano uno dopo l'altro. Mannaggia, ma anche questo, ma pure questo, e continua. Già senza luce siamo andati a sbattere, questo è il problema. Senza luce noi siamo andati a sbattere, ora di qua, ora di là. E i lividi e le ferite sono veramente tante. E cominciamo a guardarci, dice, ma come, ma sto livido? Ah, quando sono andato a sbattere lì, mannaggia, ma un bel lividone, mica me ne ero accorto che era così grosso. È soltanto con la luce che comincio a vedere che questo diventa più... quanto è grande, quanto è profondo. E poi, perché venendo alla luce le cose si vedono sempre più chiaramente. Dopo, vedete, i primi anni di vita è successo questo, che abbiamo perso la nostra innocenza. Chi può dire che non è così? Quindi all'inizio i bambini sono innocenti. È così. Poi comincia il periodo della coscienza. Cominciano i guai. E cominciano il periodo del desiderio. E cominciano altri guai, capito? Perché è proprio questo desiderio incontrollato che ci porta poi poi le occasioni, poi tutto il resto, quindi ci porta a fare delle cose che non so quanto senso possono avere, ma le facciamo perché siamo spinti da una natura animale. Il desiderio di possesso, di fare questo, di fare quell'altro, eccetera, eccetera. E quindi in questo modo abbiamo perso la nostra innocenza e con essa la nostra pace. Capito? Vanno di pari passo. E quando si augura lo shalom, come fanno gli ebrei, è questo. È quella pace che è stata persa e che solo Dio può ridarci facendo la pace con Lui. Quindi, dopo i primi anni di vita, nella nostra innocenza, dopo abbiamo perso e con essa la pace. E ci siamo fatti tante domande, ma qua e là, e molte le domande non se le fanno proprio. E vivono bene, fino a prova contraria però, perché in fondo la loro coscienza lo sanno. Già, perché il male fatto, cari fratelli e sorelle, quello subito, ci accompagna tutta la vita. E quindi abbiamo perso l'innocenza, quindi siamo diventati che cosa? Una volta che abbiamo perso l'innocenza, siamo diventati colpevoli, maliziosi, maldicenti, spietati, irrequieti. Poi possiamo allungare il brodo fino a quando vogliamo. Ma queste cose sono provocate dalla perdita della stabilità, dalla perdita dell'equilibrio. E allora, pur per giustificare noi stessi, abbiamo violato il diritto del nostro prossimo. Cerchiamo di salvarci sempre con la nostra coscienza e anche con il nostro prossimo. Ecco, e io quando parlo di prossimo non parlo sempre degli africani, lasciamoli perdere dove stanno. Io parlo di quelli più cari, vicino a noi, e poi tutto il resto. Ma di che cosa possiamo, qual è il nostro prossimo? Cioè madre, fratello, sorella, e possiamo continuare. Eppure c'è una parola perentoria in quello che dice Gesù e che non lascia spazio a tanta fantasia. Ecco, vuoi vedere che adesso l'ho perso? Ti parevo. Era così, vedi, girando il foglio, ma adesso lo troviamo, L'abbiamo trovato subito. Allora. E dicevo che c'è una parola perentoria che dice Gesù, che non lascia spazio a dubbi, e dice questo. E in verità vi dico, se non vi convertite, aia, se non vi convertite e non diventate come piccoli fanciulli, quindi il periodo dell'innocenza, voi non entrerete affatto nel regno di cieli, cioè non fatevi illusioni. Non fatevi illusioni, cari fratelli e sorelle. No, uno scoglio non da poco. Chi dunque si umilierà, eccolo, come questo fanciullo, sarà lui il più grande nel regno di cieli. E poi chiunque riceve un piccolo fanciullo come questo, in nome mio, riceve me. Ma poi dice: ma chi avrà scandalizzato uno di questi fanciulli che credono in me, sarebbe meglio per lui che gli fosse legata una macina d'asino al collo e che fosse sommerso nel fondo del mare. Guai al mondo per gli scandali. Quindi tutti i giorni diciamo basta, non se ne può più. Perché è necessario, poi dice, che gli scandali avvengano. Non che sono indispensabili. È necessario che gli scandali avvengano, ma guai a quell'uomo per colpa del quale avviene lo scandalo. Ma sostanzialmente Gesù qua cosa ci sta dicendo? Che se noi non facciamo questo percorso e non arriviamo a questa condizione, ciao Regno dei Cieli, ciao. Vabbè, dice, ma perché c'è anche un Regno dei Cieli? Regno dei Cieli non significa un volare con un'arpa tra qualche nuvola. Il regno dei cieli è il regno di Dio che sarà applicato sulla terra. e poi sui nuovi cieli e sulla nuova terra. Questo lo voglio dire con chiarezza. Quindi il Signore Gesù non lascia dubbi a riguardo a questa condizione. Non so se siete interessati, ognuno deve essere, non so se uno è interessato o meno a fare questo percorso che Gesù ci chiede, cioè a fare questa revisione, perché poi, come abbiamo detto, la condizione è questa. Una volta, allora, ecco, vedi, vi ricorderete delle vostre vie malvagie e delle vostre azioni che non erano buone e proverete disgusto di voi stessi, ai vostri stessi occhi, per le vostre iniquità e le vostre abominazioni. E quindi non è per amore di voi che io opero. Dice, ma allora? Dice il Signore, l'Eterno, sappiatelo bene, vergognatevi e siate confusi a motivo delle vostre vie, o casa di Israele. Dice, ma lo sta dicendo a loro. Ma guarda che non è così, perché noi siamo entrati, e spero che noi siamo entrati a far parte di questa casa dopo, ma siamo entrati, spero, perché se non è così, ciao. E se non diventate come piccoli bambini, voi non erediterete il regno dei cieli. Cioè, che significa? Che la porta è sbarrata. Vedete che qui non parliamo di fantasie, parliamo di cose pratiche, la fede è una cosa pratica. L'altro giorno dicevo a mia moglie, noi chiacchieriamo ogni tanto, giustamente, anche di cose di fede, siamo marito e moglie, le esprimevo questo, forse anche 2 o 3 giorni fa, dicevo, nel mio cuore c'è questo bisogno, c'è questo desiderio continuo e costante di voler raggiungere questo obiettivo nel mio cuore, cioè quello di diventare un fanciullo, nuovamente, un fanciullo dal punto di vista dell'innocenza, no? Quando hai pagato la tua pena, giusto? Poi una volta che hai pagato la tua pena, basta. E io so benissimo che questa pena l'ha pagata il Signore Gesù. E quindi perché io dovrei essere, comunque una volta che ho capito questo, poi, come dice Paolo, non devo più peccare volontariamente e tutto il resto. Però una volta che ho capito questo, cioè chi mi impedisce di diventare e di avere quell'innocenza che avevo quando ero bambino, chi me lo impedisce? E poi sappiamo che sono le cattive compagnie che corrompono i buoni costumi. Così sta scritto. Sono sempre le cattive compagnie, i cattivi consiglieri. E allora nel mio cuore c'è bisogno di questo, e questo è il mio obiettivo, e spero che sia quello di tutti noi. Vedete, non è facile fare questo percorso a ritroso, perché devi tornare indietro. Dici, ma come? Devi tornare indietro, non c'è niente da fare. Però è indispensabile, dice il Signore. È una cosa indispensabile, perché se non diventiamo così innocenti come questi piccoli bambini, noi non erediteremo il regno dei cieli. E anche se il riferimento è ad Israele, non può essere non fatto un parallelo con le nostre iniquità, quello che abbiamo visto prima. Cioè vi ricorderete delle vostre vie malvagie e proverete disgusto per voi stessi. Cioè non dobbiamo strapparci le vesti per questo, cioè nel senso, è la condizione umana o disumana, chiamatela voi, perché il male non ha una spiegazione se non nell'origine della disubbidienza a Dio. Da lì in avanti si scatena e viene trasferito su uomini, animali, bestie, su tutta la creazione, lo sappiamo. Ed è l'unico libro che ce lo spiega, perché è parola di Dio. Quindi questa è la condizione che il Signore ci chiede, di ricordarci delle nostre vie malvagie. Anche perché il Signore è lo stesso, ieri, oggi e in eterno. E noi siamo entrati a far parte del suo popolo, se così è. Ma allora, come diceva prima, come abbiamo letto prima, il Signore dice, non è per amore di voi che io opero, dice il Signore all'Eterno, sappiatelo bene. Come? Allora, Se è così, come dice il Signore, i nostri meriti dove sono? Facciamoci qualche domanda. Dove sono i nostri meriti? Pensiamoci. No, perché c'è l'ardire di mostri i meriti. Ma secondo voi io ho il merito perché vengo tutte le domeniche qua o perché passo, perché voi avete altri meriti? No, ma qualcuno pensa di avere qualche merito. Oh, ma se è così andate a farvi risaldare il cervello da qualche parte. Non lo so, parlo con un saldatore, ovviamente, qualcun altro. No. Perché il Signore dice, non è per amore di voi che opero. Dice le te, sappiatelo, vergognatevi. Allora, questo è dei meriti, cari fratelli e sorelle. E un'altra cosa che per me rimane un mistero. No, ma rimane un mistero vero. Io sono esterefatto davanti alle dichiarazioni del Signore. Dice, non lo faccio per voi. Ma allora, Signore, com'è questa storia? Io vorrei capire. Noi vorremmo capire assieme. Dice, ma allora, per me rimane questo di me. Se io non ho meriti, vengo da un buio profondo, è perché solo il Signore perché mi ha chiamato dalle tenebre alla sua meravigliosa luce. Giusto? Quindi più tenebre di così, dico, ma allora, fammi capire. Poi mi devo vergognare perché ho fatto un casino della malora. E adesso? E il Signore dice, ma allora io non capisco. Allora per me rimane un mistero. No, ma io non sto scherzando, per me rimane un mistero vero, come dice il Signore. Dico, Signore, ma perché hai scelto me? Non ci capisco più niente. Come anche, tenendo forza a quello che stiamo dicendo, come anche l'altra dichiarazione del Signore che dice, non siete voi che avete scelto me, ma sono io che ho scelto voi. Ma un'altra cosa che non. Ma com'è possibile, Signore? Allora non sono io che decido. No. Che cosa possiamo dire davanti a queste cose, cari fratelli? Cosa possiamo dire? Vedete che ogni ragionamento umano crolla, non c'è. O profondità della misteriosa sapienza e conoscenza di Dio, altro che la salvezza per opere, perché abbiamo operato. Poi loro che hanno cantato, e c'è qualcun altro che ha fatto chissà che. E tutte opere meritorie, o quelle che hanno portato le sedie alla domenica. Pensiamoci bene, no? Però a me queste cose non è che fanno, mi commuovono perché capisco veramente come il Signore agisce al di là della nostra oscura intelligenza. Al di là della nostra oscura intelligenza agisce. E altro che salvezza per le opere. Però poi cosa succede? Leggiamo, e che diremo dunque? Che Paolo, noi lo chiamiamo Paolo, Saul, ora va di moda a chiamarlo Saul, perché si stanno recuperando le parole ebraiche, ma noi sappiamo chi è Paolo. Che diremo? Che Paolo non ha operato? Mamma mia! Altro che se ha operato, Paolo. Ma vi rendete conto cosa ha fatto? Avanti e indietro. Poi a un certo punto aveva un problemone, perché per non inorgoglirsi, perché c'è sempre il problema, e il Signore gli aveva fatto modo che Satana gli mettesse una spina e lui si lamentava di questo. E il Signore cosa gli dice? Va, la mia grazia ti basta. Ma come? No, perché noi pensiamo di fare qualcosa. Allora Paolo cosa ha fatto? Vedete che è bello, no? Pensare a tutto questo. E allora qualcuno potrà dire a me, potrà dire allora fratello, sono sempre più confuso. Non ci sto capendo più niente. Perché non sono io, non siete voi che avete scelto me, sono io che ho scelto voi. I meriti sono un mistero. Non opero per amore di voi, ma sono io che faccio questo. E poi a un certo punto Paolo gli viene detto: va, la mia grazia ti basta. Lui opera, però. E allora io davanti a queste cose leggo, dico: ma allora scusa, ma io, noi, cosa facciamo? Perché siamo salvi? Perché veniamo qua la domenica? Paolo perché era salvo? Perché ha operato? No, ma anche perché ha operato, perché la fede senza le opere è morta. E quindi vedete che non ci sono contraddizioni nella parola di Dio. Che diremo dunque, come dice la scrittura in Romani? Abbiamo visto, c'è forse ingiustizia in Dio? No, certo, no, certo. Che diremo? Pensiamo degli a Dio, ma tu perché hai fatto queste cose così o colà? Nessuno può dire niente. Questa è la fede che ci scagiona. Secondo voi, un bambino piccolo, ancora innocente, pensa che ci sia ingiustizia in Dio? No, perché è innocente. E invece gli uomini pensano che Dio abbia delle colpe, perché se no il mondo andrebbe diversamente. E sono colpevoli. E vedete, è come questi piccoli bambini dobbiamo essere noi per avere grazia dal Signore. E poi abbiamo letto in Isaia: imparate a praticare la giustizia, e dopo che avete fatto, non per dei meriti, ma è giusto che voi facciate certe cose, che avete soccorso quello, avete fatto quell'altro riguardo, ripeto, al nostro prossimo. Dice: allora se anche i vostri peccati, ecco perché io penso che questo obiettivo sia raggiungibile, se anche i vostri peccati fossero come lo scarlatto, diventerebbero bianchi come la neve. E quindi, cioè, ci siamo usciti dalla galleria. Ci siamo guardati addosso, abbiamo visto macchie di tutto, di ogni colore, macchie di sangue, di tutto, ferite, una ferita al collo, ma che? E allora quando siamo usciti dalla galleria, e quindi io sono rovinato, un vestito. Ecco perché poi leggo questo, dici: no, ma non è possibile ritornare come era una volta, invece sì. Se tu credi, sì. Se credi, sì. Se credi, sì. Perché? Perché anche se i vostri peccati fossero come lo scarlatto, diventeranno bianchi come la neve. E non per merito tuo. Quindi, cari fratelli e sorelle, è ora di guardare i nostri lividi e le nostre ferite, perché ora siamo arrivati alla fine del tunnel. Cioè, mi ha fatto un percorso al buio, da lontano si vedeva la luce, ma non capivi bene per strada che cos'era quello, se era un gatto, un così. No, però adesso alla fine vediamo sempre più chiaramente, fino a quando usciamo alla luce. E Gesù ci ha fasciato tutte, c'è scritto in Isaia, lo sapete, no? C'è scritto che Gesù ha fasciato tutte le nostre lividure e guarito il nostro cuore di pietra. Questo è un altro problema. Molte di noi hanno ancora un cuore di pietra e io me ne rammarico di questo. Sono molto triste, dispiaciuto, perché c'è durezza tante volte nei nostri giudizi, nei confronti del nostro prossimo, generalmente. E questo, devo dire sinceramente, non è la condizione che ci porta alla salvezza, il contrario. Per cui cerchiamo di guardare questi... guardarci bene dal giudizio: non giudicate e non sarete giudicati. Perché è dura, cioè quando giudichiamo ci mettiamo al posto di Dio. No. Non è che non dobbiamo constatare il bene dal male, quello è un altro paio di maniche. Ora, se siamo stati guariti, siamo, vi ricordate la storia dei lebbrosi? Non tutti se la ricordano. Quanti lebbrosi c'erano? Sia nell'antichità sono stati guariti dal profeta Elia, sono stati guariti da Eliseo, e il Signore Gesù ne ha guariti a flotte. E è possibile che un lebbroso torni nella sua condizione primaria, cioè nel senso che la carne torni ad essere come quella di un bambino? Certo che sì, solo se Gesù ti guarisce. E c'è un particolare, perché? Perché oltretutto sappiamo che questa malattia, che non è stata ancora debellata del tutto, ti distrugge tutti gli organi, te li, non solo, comincia dalla pelle, te li mangia, poi ti divora le ossa, divora ogni cosa, è una cosa terrificante, fino a che poi alla fine oltretutto è contagiosa. E sappiamo che i lebbrosi avevano un posto a parte, no? Molti li erano chiusi in antri, in cantine, in grotte, capisci, affinché non avessero contatto con gli altri. Qualcuno gli lasciava il cibo un attimino prima, perché venivano assistiti dalla società che gli porta, perché alcuni, molti avevano parenti, eccetera. Cosa facevano? Andavano, gli lasciavano le loro ciotole di cibo, lasciate le ciotole, prendevano e scappavano, loro se ne andavano, capisci? Non potevano neanche, li salutavano da lontano, i lebbrosi andavano e poi avevano una campanella sempre addosso, perché tutti dovevano sapere che erano lebbrosi e che potevano prendersi questa malattia. Questi andavano, prendevano il loro cibo e se ne tornavano nella loro grotta in una condizione terribile. E se siamo stati guariti, dai nostri peccati, così è, siamo tornati ad avere la pelle come quella di un bambino. Io sono convinto che il nostro animo malato, che in tutti questi anni ha fatto il male a se stesso, agli altri, se conosce Gesù, impara a conoscerlo, ha una comunione con Lui, io sono certo che questo può avvenire, che si può tornare a una condizione di innocenza, perché Lui ha pagato i nostri peccati. Però c'è un altro problema. Quindi siamo arrivati alla fine di questo tunnel e ci siamo lasciati alle spalle tutto quel buio spaventoso da cui veniamo. Qualcuno può dire di no? Qualcuno vuol tornare in quel buio, lo faccia pure. Ma alla fine del tunnel c'è Gesù. Come? Come una levatrice che ci inonda della sua meravigliosa luce per farci rinascere di nuovo, perché sta scritto. Ora, se uno non nasce di nuovo, non può ereditare il regno di Dio. Ecco perché Egli ci chiama dalle tenebre alla sua meravigliosa luce, per farci nascere nuovamente. È impossibile a Dio questo? Qualcuno lo può mettere in discussione? Allora, è solo la durezza del nostro cuore e la mancanza di fede che non ci fa guarire. E sapete, vi ricordate quante volte sta scritto? Ora Gesù lo guardava negli occhi, o Paolo o Pietro lo guardavano negli occhi per vedere se aveva fede per essere guarito. Non perché Gesù era incapace o Paolo o Pietro era incapace, Dio è incapace di guarire. È assolutamente, non è, ci mancherebbe altro. Ma sei tu che sei malato. Ma sei talmente malato, e siccome non hai fede che io ti possa guarire, è giusto che tu rimani malato. È giusto che tu non guarisca. I buonisti queste cose non le possono capire. Mi sto spiegando? Bene. E allora, come mai? Non è forse che non abbiamo creduto al punto tale da non ottenere guarigione? E questo è l'altro problema. E prima di ottenere la guarigione della carne, quella dello spirito, quella del cuore, dobbiamo ottenere. E ancora oggi, per noi, è un giorno del quale possiamo essere guariti. Ma ci va a fede, cari fratelli e sorelle. E se tu non credi a Dio per essere guarito, meriti di essere malato e di non essere guarito. Ma Gesù può fare ogni cosa come sta scritto. Può fare ogni cosa. E non solo. Egli veramente è morto per noi, per guarire le nostre lividure e per ricondurre la pace e per ricondurre i padri ai figli e fare una pace con Dio, perché senza di Lui non possiamo essere felici. Lo capite o no? È impossibile. Voi che siete giovani, ve lo dico con tutto l'amore possibile. È impossibile. Non sarete mai felici. Vi mancherà sempre qualche cosa. Sempre. Potete avere tutto quello che volete. Potete avere le ville, sulle macchine, potete avere i cavalli, tutto quello che pensate che fa in. Ma voi sarete sempre degli infelici. Sempre. Perché sarete sempre delle persone vuote. Perché senza Gesù sarete vuoti. Perché solo Gesù che può riempire le vostre vite e darvi felicità. Da quel momento in avanti potete avere anche le ville, se Dio ve lo consente. Ma Lui sa di cosa avete bisogno, questa è la cosa più importante. E io voglio invogliarvi, voglio invogliare voi perché possiate accettare Gesù Cristo nella vostra vita. E non solo, affinché voi possiate diventare luce per gli altri. Sapete come funziona la storia delle lampade? Come io avevo la lampada accesa e con quella accendevo quella degli altri. Affinché siate diversi e Dio vi possa benedire, vi possa guardare e proteggervi. Perché voi vivete in un mondo di pazzi, in un mondo pericolosissimo e ci va nulla perché vi divori e vi faccio del male. Ci va niente. Io prego per voi e dobbiamo pregare tutti insieme perché il Signore vi guardi veramente, guardi non solo voi, le vostre famiglie, perché ci va niente, cari fratelli, ma ci va nulla per dare il giro. E quindi oggi siamo tutti qua e possiamo ringraziare il Signore assieme a queste nostre care sorelle che sono venute a trovarci. Grazie Signore di tutto questo. Adesso facciamo una preghiera e poi il fratello Emilio ha disposto la Santa Cena. Amen. Amen.